Allora, prima di addentrarmi nel tema vero e proprio della umanità varia che frequento da almeno una decina d'anni via rubrica settimanale e da qualche anno anche via rubrica quotidiana, volevo alcuni spunti rispondere ad alcune cose. Cominciamo da Rosmini, che è il più importante. Visto di che di famiglia si parla stasera, certo, noi, sia i Pedrigotti che i Rosmini erano di Rovereto, avevano palazzo sulla stessa strada, Corso Bettini, la strada bella, strada di Rovereto, dove adesso sorge questo meraviglioso nuovo museo che si chiama Mart, del quale forse via arte moderna e contemporanea, del quale forse avete sentito parlare. E Rosmini e Pedrigotti nei secoli si sono sposati tante volte al cimitero, nella tomba di famiglia si vede nata Rosmini, nata Pedrigotti. La mia trisnonna, mamma del protagonista di Uccidi, Amore mio, Uccidi Garibaldi, era una Rosmini. Rosmini, nelle carte, nelle lettere di famiglia, Antonio, siccome Rovereto ai suoi tempi era Austria, lo chiamavano lo zio Tonele, con accento, con espressione trentina, era lo zio Tonele, che entrava e usciva di casa, era tenuto in grande conto, però anche temuto perché un intellettuale, insomma, un filosofo, mentre i Fedrigotti erano più gente di terra, vigne, bachi da seta, con la filosofia non si mescolavano tanto. Arrivava venendo Garibaldi, sì, c'erano degli anti-italiani in Trentino per il semplice motivo che ai tempi di Garibaldi ancora il Trentino era Austria. E perciò c'erano, nel caso di Amore mio, Uccidi Garibaldi, la anti-garibaldina era la mia bisnonna che scriveva a suo marito che è andato a combattere volontario contro Garibaldi, ammazzalo e torna presto a casa. E poi un altro punto, spunto, scrittrice o giornalista. Mi ricordo quando si è trattato, finita l'università, si è trattata di scegliere un lavoro. Allora si potevano scegliere i lavori, adesso non si possono più scegliere. Mi ricordo, io durante l'università facevo per guadagnare un po' di soldi, facevo l'interprete, sapendo il tedesco, facevo l'interprete di qua e di là, e mi chiamavano spesso la Simmental a Monza, dove traducevo percentuali di gelatina nella carne, percentuali di grasso nelle scatole. E quando ho finito l'università loro mi volevano assumere. L'idea di tradurre per molti o pochi anni percentuali di gelatina, di carne grassa, di carne magra nelle scatole mi faceva restare male. E allora disperatamente dico: ma che cosa mi piaceva fare? Che cosa mi piaceva fare? Dico: sì, scrivere. Facevo bene i temi, scrivevo libri, perché scrivevo romanzi a 12 anni, scrivevo poesie, scrivevo diario, scrivevo lettere, tutte le possibili forme di scrittura le praticavo. Io sostengo che le praticavo perché non parlavo, perché ero una timidezza quasi da malattia, e però scrivevo, comunque praticavo la scrittura. Però quando io dicevo mi piaceva scrivere, la scrittrice, certo non me l'immaginavo, la scrittrice, io ho sempre pensato, e lo penso ancora adesso, che sia persona schiva, solitaria, che magari vive in un posto isolato, che non ama le cose che piacciono agli altri, la confusione, i divertimenti, il cinema, la folla, le feste, tutte le cose che piacciono a me. E allora non potevo immaginare di essere poi una persona coltissima, la scrittrice. Insomma, vita dura quella della scrittrice. Non volevo fare la scrittrice, non me l'immaginavo, perché la scrittrice è un artista, io artista non ero. Immaginavo la giornalista come massima cosa. E allora ho trovato amici di amici di amici di amici, trovai lavoro in un giornale femminile. Adesso scrivo, invece da 5 anni sono stata addetta, siccome venivo dalla campagna, era l'unica che veniva dalla campagna, fui addetta a scrivere didascalie di giardinaggio e di cucina sotto delle belle foto. E io che sognavo di scrivere, dopo 5 anni avevo frustrazione che mi annegava, che mi era arrivata fin sopra la testa, non so come faccio a uscire di qui. Io mi sognavo, dico magari, e poi nessun giornale mi voleva con il curriculum di cucina e di giardinaggio. E io sognavo, dico magari posso diventare redattrice di moda, perché avevano dimestichezza con i vestiti, o magari redattrice di bellezza, di cosmetica, non perché avessi particolare, fossi particolarmente portata per la cosmetica, ma perché mi ricordo che la mia collega, la nostra collega che si occupava di bellezza, che scriveva di cosmetica, aveva un armadio in redazione, e questo armadio è pieno di creme, di prodotti che le case le mandavano per provare, e che noi che non scrivevamo di cosmetica guardavamo sempre con grandissima invidia. E quando al nostro compleanno, questa compleanno, qualche festa, qualche giorno di grande buon umore di questa collega, ci prendeva dei campioncini e ce li regalava, mentre lei aveva proprio dei profumi, ma noi toccavamo i campioncini. E mi ricordo che una volta che lasciò aperto l'armadio, abbiamo fatto irruzione, abbiamo sfogliato l'armadio, e le dico, magari posso fare redattrice di bellezza, ma non mi prendevano neanche come redattrice di bellezza. Ero legata a questa, come un carro, il gioco a un carro, a questa cucina e giardinaggio. E allora ho deciso, come fanno i professori universitari che scrivono, che pubblicano per acquistare punteggio, devo scrivere un libro. Era una idea del tutto balzana pensarci adesso, perché io pensavo, se scrivo un libro mi assumono in un giornale vero, solo che non pensavo che il libro dovesse avere, prima di tutto trovare che la storia fosse buona, trovare un editore e che il libro andasse bene, che venisse recensito, che se ne parlasse, perché se no, e con questa idea audacia, davvero balzana, mi sono buttata a scrivere Amore mio uccidi di Garibaldi, che è un epistolario familiare che io ho riscritto, perché purtroppo gli epistolari familiari, come il mio, come quello di tutti i nostri nonni, bisnonni, zii, cugini, tutti gli epistolari familiari parlano soprattutto di digestione, di soldi e del tempo. Questi erano i temi fondamentali. Allora io ho vuotato questo epistolario fra il mio bisnonno e la bisnonna, l'ho vuotato del tempo, della digestione e dei eterni problemi di soldi, e l'ho riempito di materiale che ho preso da giornali dell'epoca, da memorie, da diari, che ho cercato nelle biblioteche in Trentino. Fra Trento e Rovereto ci sono delle biblioteche magnifiche piene di storie di guerra, memorie di guerra, e mi è venuto questo libro Amore mio uccidi Garibaldi, che è andato bene, ho trovato un editore, cioè ho avuto grandissima fortuna e sono stato assunto in un giornale serio, tutto come avevo programmato. E dopo, a pensarci, che mi viene la follia, mi viene in mente che follia avevo escogitato. Ecco, io dopo non avrei mai più scritto, perché ero arrivata dove volevo arrivare, dice adesso muoio felice, non chiedo altro. Solo che un po' l'editore si era ingolosito, dice devi scrivere, usava, mi ricordo, un linguaggio accattivante, cioè c'hai una voce, c'hai un talento, devi continuare, devi andare avanti. E poi qualche critico aveva scritto aspettiamola al secondo libro, vediamo se è una rondine che fa primavera o se non esplode una volta. E allora, provocata da questo, ho continuato e sto continuando ancora. Sono scrittrice o sono giornalista? Ho sempre cercato di restare nel giornale, anche se mi porta via moltissimo tempo, soprattutto con questo che ho ultimamente, con questi forum su internet quotidiano, dove sono 30, dalle 20, fra le 20 e le 40 lettere al giorno, che è un impegno abbastanza stressante, ma perché il lavoro al giornale mi permette di stare in mezzo alla gente, è un lavoro meno, non è isolato, perché la scrittura letteraria ha bisogno di silenzio e solitudine, mentre quello al giornale, l'apertura, la comunicazione. salario e poi non c'è la responsabilità, cioè quello che scrivo oggi stasera finisce, domani non conta più, mentre per il libro mi devo portare avanti delle storie per uno, magari per 2 anni, sempre dentro, non posso tirare giù la sala cinesca e dire adesso basta, non se ne parla più. E allora è più gradevole il lavoro al giornale. Tuttavia io penso di non essere una grande giornalista, perché i bravi giornalisti cosa fanno? Telefonano, rompono le scatole, chiedono, cercano, si danno a fare, disturbano. Io detesto, io, a me piace stare, scrivere quelle cose che ho già nella testa, non andarmela a cercare per pigrizia, per timidezza, e perciò forse anche per questo che ho trovato piano piano la posta, le lettere, perché lì devo consultare soltanto me, no? È vero, nei casi più complicati chiedo ai miei compagni, non per ridere, non è una cosa, è una cosa molto seria, ma chiedo consulenza a qualche mia collega, qualche mio collega, o nei casi proprio più delicati chiedo a mio marito, che è giornalista anche lui ed è più equilibrato di me, perché io sono eccessiva, magari non so moderare i toni, mentre lui dice vacci piano, non esageriamo, trattalo un po' meglio, non ti esaltare. Ma comunque è un lavoro più vicino al lavoro di scrittura letteraria, perché è un lavoro da fare in solitudine, che in fin dei conti mi corrisponde di più. Venendo a questa rubrica, a queste rubriche, me le assegnò il direttore, cominciò sul Corriere della Sera, quotidiano sul Corriere della Sera, e fu come una... mi sentivo il direttore, Paolo Mieli, allora me la affidò, lo sentì un po' come una predestinazione. Glielo dissi, io in campagna vicino a Ugarito, dove è la mia casa, vicino c'è un orto, e in questo orto lavorava il proprietario di questo orto, e io e i miei fratelli nel pomeriggio dopo la scuola andavamo sempre ad aiutarlo, ad aiutare questo giardiniere, e i miei fratelli proprio lavoravano con lui. Io mi mettevo nella serra, perché in un angolo della serra avevo un pacco di riviste vecchie, i cui fogli strappava e usava per avvolgere le piante dei fiori, il prezzemolo, l'insalata, le cose che vendeva. Ed erano vecchi giornali femminili, io avevo 12-13 anni, che non, cioè le figlie di foto, la moda, non mi interessava, ma leggevo la posta direttore, leggevo, passavo un giornale dopo l'altro, leggevo con grande passione la posta. E da allora ho sempre letto con grande attenzione e passione le poste, le lettere del direttore. Perciò è stato come un punto d'arrivo occuparmi personalmente di queste posta. È vero che quando me l'ha data a me, dico, ma perché io? Mi disse su delle cose vaghe, poi venne a sapere che questa rubrica era finita a me perché altri più giornalisti più prestigiosi l'avevano rifiutata dicendo posta del cuore non fa per noi. Un anziano, un famoso, famosissimo giornalista si tornò anche di mandarmelo a dire, dice chi ti credi, tu ce l'hai solo perché io ho detto di no. C'è da dire che quando poi hanno visto che era una pagina seguita, cioè come si dice, si fanno sempre delle inchieste di mercato sulle pagine più lette, quando ho visto poi questa pagina abbastanza letta, si sono scatenati molti per averla, e infatti non ce l'ho più, io scrivo sul settimanale. Allora, che posso dire di questa...
Sì.
Paolo Mieli, anche bisogna dire, dopo che la ebbe Montanelli, ovvio, Montanelli si intestardì e volle quella rubrica. Tra me mi dicevo, dico, ma ha avuto tutto, perché deve proprio prendersi anche la mia rubrica? Ma comunque se Montanelli mi chiede voglio la tua rubrica, io non posso fare altro che prendere le mie carte, la mia matita, spostarmi, dico si accomoda direttore. Solo che è successo questo, che nel momento che, mentre quando l'avevo io la rubrica valeva 15, quando la ebbe Montanelli salì a 1000, per cui morto Montanelli si scatenò la caccia alla volpe al Corriere per chi arrivava primo, è arrivato primo il direttore generale. Comunque, parlando di questi incontri con le persone, la prima cosa che devo dire è che, ripeto sempre, non è un modo di dire, sono proprio convinta, è che gli italiani sono meglio di quello che la TV e i giornali ci fanno vedere. Hanno voglia di giustizia, si scandalizzano, protestano, hanno nostalgia di un paese migliore, vorrebbero che l'Italia fosse migliore. Né penso che al Corriere scriva un'elite in modo assoluto, non lo posso dire, lo vedo adesso, a parte che la maggior parte di questa posta negli ultimi anni è passata su internet, ma sia quando scrivevano su carta che come adesso quello che arriva su carta lo vedo dal tipo di carta, dal tipo di lettere, non certo da elite, sono delle carte spesso stampate dai quaderni, dei blocchi, comunque non una cultura di scrittura, non un'elite insomma, eppure sono meglio di quello che sembrano, la televisione ci dimostra sempre. Soprattutto nei talk show vediamo degli italiani che non vorremmo conoscere, invece questi che scrivono, io alcuni li ho conosciuti, sono nate delle storie incredibili, sono nate delle amicizie, sono gente che per lo più che mi piacerebbe conoscere, che mi piacerebbe conoscere. È cambiato in questi 10 anni la popolazione che scrive? È cambiato nel senso che quando è cominciato erano quasi soltanto donne che scrivevano, nel frattempo sono arrivati gli uomini, non è più considerata una vergogna, una cosa da donnetta scrivere un giornale, anche di temi non necessariamente storici o politici. Quello è sempre stato che gli uomini hanno scritto di temi economici, storici e politici. Adesso scrivono anche di fatti umani, di fatti privati, di famiglia, di scuola, di educazione, esattamente come le donne, non c'è differenza nei temi. E perciò io direi, se una volta le donne erano l'80-90%, adesso le donne sono il 55% e il 45% sono uomini. E un'altra novità è che scrivono i giovani. Prima sì, le ragazzine hanno sempre scritto, ma adesso scrivono anche i ragazzi dai 18 anni in su, scrivono molto. Ovvio che scrivono nelle fasce d'età in cui hanno più tempo per scrivere, cioè fra i 18 e i 30 anni e poi dopo i 50, forse perché sono disoccupati, forse perché si avvicina la pensione, insomma sono... Mentre le donne continuano a scrivere attraverso tutte le fasi dell'età, gli uomini si concentrano fra i 18 e i 30 e poi dai 45-50 in su. C'è differenza tra quello che scrivono uomini e donne? Direi assolutamente no. La differenza riguarda solo l'età. Cioè è diverso quello che scrivono a 18 anni da, ovviamente, da quello che scrivono a 40 e poi più. E qual è il tema di cui scrivono? Premesso, e lo dico sempre, che i felici non scrivono, i felici scrivono raramente, i soddisfatti non hanno bisogno di sfogarsi, scrivono soprattutto gli infelici. scrivono quelli scontenti, quelli che soffrono, quelli che hanno un problema, quelli che non sanno uscire da una loro prigione. Scrivono in primo luogo per sfogo, direi, e non penso scrivano per vedere il loro nome sul giornale. Per protagonismo mi pare che non scrivano, anche perché quasi sempre non vogliono avere pubblicato il nome, anche perché scrivono di argomenti abbastanza delicati o comunque. Pensavo che ci fosse una percentuale che scrive per presenzialismo, per protagonismo, ma invece non mi pare. Scrivono per sfogarsi, scrivono per ascoltare la loro storia, perché nel momento che scrivi ti è più chiara la tua storia. Infatti ho notato che, visto che succede via email quasi sempre, ormai è più facile avere un riscontro, ho notato che io, quando loro mi scrivono, io mando subito una conferma, dico, e magari se l'angoscia è grande, consiglio, non do consigli, ma due parole, insomma, in attesa, perché per la pubblicazione ovviamente passano 2 o 3 settimane e magari quella persona voleva una risposta immediatamente. E mi rendo conto che spesso succede che mi rispondano, ah sa, ho scritto in un momento difficile, adesso la situazione è già più chiara, adesso sono tranquillo, sono tranquilla, ci vedo meglio. E cosa succede? Nel momento che uno scrive, mette su carta il suo problema, automaticamente gli si chiarisce. Ecco, un altro motivo per cui scrivono. Una cosa che tutti mi chiedono sempre, sono vere o sono finte? Io non le invento, uno perché non ho più un'idea, perché già mi hanno scritto di tutto, non potrei inventare niente. Mi ricordo quando cominciai la rubrica, un vecchio caporedattore, Giulio Nascimbeni, che aveva fatto anche in passato, credo sulla Domenica del Corriere, aveva tenuto una rubrica di posta, dici tu, di tanto in tanto devi movimentare la rubrica con qualche scoop, ti devi inventare qualche, per esempio fai una lettera contro i cani, vedrai che scatenamento da parte dei cinofili, vedrai. E ho detto sì, ma non ho mai avuto... Sì, una volta ho inventato delle lettere, mi ricordo, fu un'estate e quando ero in vacanza il Corriere mi mandava, prima dell'email, mi mandava il pacco delle lettere in vacanza, ogni settimana, dovunque fossi, vabbè, ma insomma in Italia mi arrivava il pacco delle lettere e una volta non mi arrivò. E allora era il momento di fare le lettere, dovete inventarmele. E mi ricordo la grande difficoltà, dico, ma sarà vero, sembrerà vero quello che invento? Perché uno non ripete, non c'ho più fantasia, e poi è già stato inventato tutto, non mi pare essere capace di inventare qualcosa. Oltretutto le lettere sono tante, per cui bisogno di inventare non c'è. C'è da dire che, questo sì, il rubrichista è un po' come un bifferario, nel senso che chi scrive si mette sulla traccia del bifferario. Se io pubblico una volta una lettera sulla tosatura delle pecore, così per dirvi la prima cosa che mi viene in mente, posso essere sicura che poi mi arrivano 6, 7, 8 lettere sulla tosatura delle pecore. Perciò io posso sì indirizzare la rubrica, ma ripeto, per sistema non invento mai, perché non ce n'è bisogno. C'è da dire che è possibile, anzi so per certo che qualche volta ho pubblicato dei falsi, nel senso che delle lettere inventate, perché mi è successo di trovare la stessa lettera su un altro giornale, o perché lettori stessi me lo segnalano, dice questa qui è già apparsa sul Gazzettino delle Dolomiti oppure da qualche altra parte, oppure anche delle lettere proprio inventate in sala pianta. Per lo più, questo è un tic degli italiani, le lettere inventate in sala pianta sono quelle di sesso sfrenato. Allora la nonna col nipote, la zia col cognato, cioè degli intrecci familiari che dovrebbero probabilmente scandalizzare me. Infatti Oreste Del Buono, quando teneva la rubrica sulla Stampa, incontrai una volta, mi disse che c'aveva un inventore di lettere, non dico pornografiche, ma molto articolate sessualmente parlando. Gli diceva, gli scriveva, dice questa la mando anche Isabella, vediamo come mi risponde. E io sono, cioè, a un certo punto ho colto uno di questi narratori folli di combinazioni sessuali, perché due o tre lettere con la stessa scrittura, lo stesso tipo postale, dico, sempre con delle sub articolazioni, e trovai una di queste lettere pubblicata su Venerdì di Repubblica, commentata da Natalia Aspasi, e fui molto fiera. Ecco, questi falsi ovviamente adesso meno, perché sono diventata più, adesso ormai c'ho l'orecchio e c'ho l'occhio, però una volta capitavano, magari capitano ancora, ma non in modo fastidioso, non che uno lo possa notare. Venendo a cosa io posso rispondere, è ovvio, io sono una sconosciuta, io so solo quello che leggo in quella lettera, io consigli non ne posso dare, chi sono, non sono una psicologa, non sono un dottore, non sono un confessore, non sono un insegnante, non sono niente, sono una giornalista, sono una scrittrice. Che consigli posso dare? Non posso consigliare niente. Posso dare delle buone parole, che è una cosa a dirla, sembra tristissima. Ma è l'unica cosa a cui mi posso attaccare, io posso solo dire delle buone, belle parole. Per questo io lo ritengo un lavoro importante, e non così facile come potrebbe sembrare, perché io cerco col massimo sforzo che la lettera sia, siccome non posso dare consigli, cosa posso dire a quella che l'ha lasciato il fidanzato? Che ne so, perché il fidanzato ha lasciato, se torna o non torna, questo è un caso di banalità, molto più, cioè, in realtà poi sono molto più drammatici, ma che posso dire? Che posso dire? Niente, non so niente, non posso dire niente. E allora io devo, in quella risposta, dare il meglio di me, stilisticamente parlando, stilisticamente, proprio come scrittura, e emotivamente parlando. E l'unica cosa che posso offrire, cioè che sia una lettera che rimanga nel cuore alla persona, una risposta che rimanga nel cuore, come un piccolo racconto, come una poesia, adesso non esageriamo, ma comunque qualcosa che rimanga nel cuore a chi ha scritto. È come se io posso solo restituire la storia che la tal persona mi ha scritta dal punto di vista mio. A volte può essere utile rivedere la stessa storia che qualcuno ha scritto, rivederla da un altro punto di vista, esattamente la stessa storia, messa in ordine, riscritta e restituita col mio punto di vista, a volte aiuta a chiarire le idee. Da lontano, quando, mettiamo, una ragazza mi scrive, lui mi ama moltissimo, è l'uomo della mia vita, però ultimamente è in crisi, ultimamente quando dobbiamo uscire trova sempre una scusa, ultimamente lavora fino a tardi e poi è stanco e non mi passa a prendere, ultimamente la domenica deve sempre stare con la mamma che lo vuole vicino, ultimamente si è dimenticato del mio compleanno, ultimamente ha detto quest'estate in vacanza non possiamo andare insieme perché lui non c'ha soldi, non se ne parla. Io da lontano capisco benissimo che lui è già sta già galoppando altrove, perché da lontano è più facile in effetti capire. Ecco, io posso solo restituire la storia vista da lontano, che chiunque vedrebbe, non c'è bisogno degli occhi miei, è la distanza che dà chiarezza. Ecco, questa è l'unica cosa che io posso fare, ovviamente nella forma meno brutale, nella forma più gradevole e nella forma stilisticamente più leggibile, perché anche questo, una lettera ben scritta è meglio che una lettera mal scritta. Venendo agli argomenti di cui scrivono, il primo in assoluto per tutte le età, per maschi e femmine, è la solitudine. E se siamo abituati alla solitudine degli anziani, purtroppo, se la solitudine degli adulti ci commuove e ci preoccupa e ci fa pensare, la solitudine dei ragazzi è una cosa che grida vendetta, una cosa scandalosa, una cosa che è insopportabile, perché è dolorosissima, è contro natura la solitudine dei giovani. Eppure a 18, 20, 22, 25 anni scrivono: maschi e femmine sono solo. Ecco, questa malattia, diciamo, del secolo, come una malattia incurabile, come un peccato mortale, come un peccato originale che ci portiamo dentro e se scappiamo e scappiamo e scappiamo ed è sempre qui sulla spalla che ci insegue, questa tutta l'età ci raggiunge, è la malattia del secolo. Le cause forse ce le spiegherà meglio un sociologo, perché i giovani, soprattutto, non scrivendo da canicattio, dal borgo sperduto in qualche campagna, anche da lì, ma a Milano e da grandi città universitarie, dove si penserebbe che la comunicazione sia facilissima. Ecco, solitudine, incapacità di comunicare. A questo si aggiunge, è sempre nel campo della solitudine, a questo si aggiunge il tema che segue subito dopo, che è l'incomprensione fra maschi e femmine. Faccio un esempio, mi scrivono le ragazze. I ragazzi cercano solo le tipe da discoteca, cercano solo quelle superficiali, con le minigonne, le tipe che parlano di cretinate, che impazziscono per l'uno o l'altro cantante, quelle che si interessano di motociclette, di belle macchine, di me che sono romantica, che mi piace leggere, che mi piace studiare, che sono timida, che ho dei valori, che vorrei fare una famiglia. Nessuno si interessa. Scrive un ragazzo: le ragazze di oggi cercano solo i tipi da bar, le ragazze di oggi cercano solo i tipi vestiti firmati, le ragazze di oggi cercano solo quelli con la macchina da qui a lì, le ragazze di oggi cercano solo quelli che hanno danaro e sono ben sistemati, i partiti, le ragazze di oggi cercano solo i macci vistosamente pettinati e vestiti. Io, che sono romantico, che mi piace la musica, che mi piace il teatro, che mi piace il cinema, che mi piace leggere, che mi piace studiare, che non c'ho il motorino, che non c'ho la... nessuno mi guarda. Chiedono esattamente le stesse cose, scrivono esattamente le stesse cose. Se per caso, ogni tanto l'ho fatto, do l'email dell'uno all'altro, niente, non funziona. Proprio in queste settimane è successo, ho scritto Paolo di Milano, è proprio in corso la conversazione in queste settimane, suo 7, ha scritto Paolo da Milano dicendo le mie coetà, 25enne, buon lavoro, che vorrebbe pensare che in futuro si immagina di avere una famiglia, dei figli, che vorrebbe impegnarsi. Le mie coetanee sono tutte superficiali, ma di non sposarsi non vogliono neanche saperne, si interessano solo di televisione, dei libri, discoteche, proprio un classico. Ho pubblicato questa lettera, onde su onde di ragazze, dica Paolo, mi metta a contatto con Paolo, io sono così così, io i miei ragazzi da tutta Italia, i ragazzi sono tutti superficiali, io che vorrei farmi una famiglia, nessuno mi scappano, dicono sei bella dentro, ma sei troppo intelligente per me, scappa. Cioè, io ho mandato a Paolo tutte queste lettere, vediamo, se in genere non funziona mai. Ecco, e come, e questo succede a 18-25, ma succede anche verso i 30-35-40 anni, una specie di incomunicabilità, come se fosse andato una torre di Babele, come se fosse andato smarrito un linguaggio comune, una volta come se gli uni parlassero francese e gli altri ucraino. Cioè non si capiscono più, non riconoscono più i segnali d'intesa, quel linguaggio di segnali, segnali del cuore, segnali della mente che facevano trovare un'intesa al di là delle parole. Ecco, è come se ci fosse un fiume e da una parte gli uomini, dall'altra parte le donne. Io ho una spiegazione che non è sociologica, che è, me la sono improvvisata così nel corso delle letture, delle scritture. Io penso che le donne in effetti siano cambiate moltissimo in queste ultime generazioni. Sono cambiate al punto che loro stesse spesso non si riconoscono più, non sanno che ruolo prendere, non sanno, adesso dico delle esteriorità, ma non è quello, non sanno come porsi, non sanno come vestirsi, ma non nei vestiti, cioè come mettersi, non hanno un modello. Qui apro una parentesi, si dice sempre, ed è successo in verità, che le donne, una volta liberate, una volta emancipate, soprattutto sul lavoro, hanno copiato i sistemi, i modi degli uomini, divenendo altrettanto riviste, altrettanto implacabili, altrettanto attaccate al potere, al danaro, insomma che abbiano percorso, che abbiano copiato gli uomini. E mi pare sia vero. Hanno messo a morte aristocratici e grandi ecclesiastici, cioè per cercare di impadronirsi di tutti i privilegi, dei modi di vivere. Gli aristocratici andavano a caccia, anche i borghesi volevano andare a caccia, questo è ovviamente solo una piccolissima parte, ma comunque volevano i vestiti, volevano i castelli, è ovvio, la classe che sta sotto si ribella e va all'assalto dei privilegi della classe che sta sopra e copia quel modello lì, hanno copiato i modelli, anche se non al dettaglio, ma comunque avevano un modello da copiare. Chi fa la rivoluzione ha sempre un ideale che vuole raggiungere un bello modello. Per le donne non avevano una super donna, una classe di donne ideali da imitare, al quale voler assomigliare. Insomma, di loro c'erano gli uomini, ci sono ancora gli uomini, e hanno cercato di imitare chi stava sopra, con il risultato che adesso molto spesso, soprattutto in ambienti di lavoro, si trovano donne che non sono diverse dagli uomini. Questa è una parentesi. Allora dicevo, il fiume, da una parte uomini e da una parte donne. Le donne sono cambiate, tanto che esse stesse sovente non si riconoscono più. E come possono riconoscere gli uomini se loro stessi non si riconoscono? Ecco perché c'è questa confusione di segni, confusione di lingue, di linguaggi più che di lingue, per cui cercano le stesse cose se da una parte o dall'altra, però non lo sentono, non lo capiscono, non lo vedono, non lo riconoscono. Io penso che sia ovviamente un periodo di transizione, ci vuole, non basta una generazione per digerire questo grande cambiamento che hanno fatto le donne, ci vogliono più generazioni, ma una volta che questo sarà digerito, ecco che secondo me, io sono un ottimista per natura, ma penso che non può che essere così, cominceranno a intendersi di nuovo quando le donne avranno saputo accettare il loro cambiamento, lo riconoscono e si troveranno a loro agio nei loro nuovi ruoli. Immagino che potranno guardare con più serenità alle richieste degli uomini, alle aspettative degli uomini, alle domande degli uomini, e allora il discorso riprenderà.
Vuole farmi un po' di domande?
Se mi obbliga, sì, anche se per noi era molto piacevole essere immersi in questo fluire nelle sue riflessioni e sollecitazioni. Beh, però, vabbè, cominciamo.
Posso anche andare avanti ancora un po', ma.
Qual è l'opinione che si è fatta da questa full immersion nell'umanità varia sulla violenza in nella famiglia? È proprio una realtà cambiamento, in aumento, o siamo in presenza di qualcosa che oggi conosciamo di più del passato?
Ma a dire la verità, vedi casi di violenza, per fortuna io penso che oggi vadano a denunciarli dalla polizia e dai carabinieri e non dalla mia amica. Ci sono dei casi minori di violenza minore, di violenza di secondo ordine, di secondo grado, commessi purtroppo da genitori. Non raramente mi scrivono figli raccontandomi di genitori dispotici, di genitori ingiusti, di genitori, a scrivere mi ricordo abbastanza di recente, una ragazza di Napoli, 18enne liceale, o non Napoli, provincia di Napoli, liceale, 18enne, fidanzata con un operaio, un elettrotecnico, avversione selvaggia dei genitori, con castighi, impedimenti, bastoni fra le ruote, ma arresti domiciliari, con una violenza pesante, ma più pesante delle restrizioni, dei castighi, pesante, e non parlo solo di questo unico caso, è spesso, pesante è la mentalità, non va bene perché tu sei una liceale, tu hai il dovere di cercare qualcosa, qualcuno di classe sociale più elevata, hai il dovere di rispondere alle nostre aspettative. Ecco, aspettative furibonde da parte dei genitori, di questo furibonde forse nate. Tra l'altro questa povera ragazza in particolare mi scriveva, dice anche mio papà era operaio e la mia mamma è figlia di un medico, eppure lei l'ha sposato, ma vuole impedire a me quello che lei ha fatto. C'è una cecità e una violenza impressionanti. Io mi rendo conto che questo succeda, la crisi economica, le difficoltà a trovare lavoro, la vita che sembra diventare più difficile invece che più facile, favorisce questi atteggiamenti, però sono ecco, sono radicati in un modo, la riuscita, c'è l'aspettativa veramente feroce da parte dei genitori. Anche di recente ha scritto anche un ragazzo della provincia di Como, mi scriveva, sono al secondo anno di università, ho fatto già 14 esami, per non dover pesare sui miei genitori, lavoro in una pizzeria due sere a settimana, però non so, c'ho l'hobby, adesso non mi ricordo, degli aeromodellismi o degli aquiloni, una cosa così molto tenera. Dice, mio padre mi ha buttato via tutte le mie, la mia collezione, mio padre dice che finirò male perché butto il tempo, butto i soldi in queste stupidaggini, dice che mi devo cercare un lavoro serio, dice io che vorrei cambiare, da tempo volevo cambiare facoltà, non ho neanche il coraggio di dirlo. C'è delle situazioni, purtroppo, ma questo, di questo mi sono accorta negli anni in cui ho frequentato il liceo dei miei figli, gli adulti per lo più sono molto peggiori dei loro figli. Mi ricordo queste assemblee di genitori dove non era questione, dove al 100, al 99% i figli erano sempre meglio dei genitori. E questo viene fuori anche dalle lettere, questa non è la severità, perché la severità si può discutere, la severità non è certo il peggiore dei mali, è l'aspettativa forse nata, apro parentesi, in chiave economico-sociale. Il mio libro, Cari saluti, è figlio un po' di queste lettere, di aspettativa forse nata che un figlio non sa reggere, che non riesce a leggere, a reggere. E mi ricordo quando lo scrivevo, avevo proprio in mente questi genitori che io avevo conosciuto non direttamente ma indirettamente attraverso quello che i figli mi scrivevano, mi scrivono. Troppo di frequente, non frequente, posso dire frequentissimo, ma troppo di frequente. Genitore che non pensa, cioè l'educazione non è più un'educazione dell'anima, perché questo è l'educazione, anche lo stare a tavola, anche il salutare, anche l'alzarsi in piedi quando entra una donna, ma l'educazione, il rispetto degli altri, è un'educazione dello spirito, molto prima che dei gesti, è l'educazione dello spirito, ma l'educazione nuova non ha niente a che fare con questa educazione dello spirito, purtroppo, è un'educazione che tende a indicare, a aprire possibilmente la via verso qualche successo. Imparare a farsi valere, ti devi far valere, ovvio, sarebbe bello, ma sarebbe bello che ci si facesse valere per quello che si vale, non con la prepotenza. Ecco, è un'educazione che tende a un'arrampicatura sociale, costante, frenetica, come se i genitori fossero dietro una frusta. Questo è lo sconcertante e il deprimente.
Beh, avevo una domanda, ma molto probabilmente lei in questa parte finale forse ha già risposto, perché volevo proprio chiederle quali sono i cambiamenti più significativi che ha rilevato nella famiglia italiana attraverso appunto queste esperienze. Se la risposta è quella che ha dato prima, c'è veramente da... Vediamo ci sia anche qualcosa di positivo.
Certamente, sa, questo della non educazione è una cosa che non c'è bisogno di leggere le rubriche ai giornali, basta guardarsi attorno. Se i ragazzi sono maleducati, e lo sono, e come, non si può negare, di chi è la colpa? Per primo purtroppo dei genitori, poi anche i genitori hanno i loro, hanno, come si dice, possono far risalire la loro maleducazione, non dico i nonni, perché i nonni, come vedete, ancora in genere educavano, tentavano di educare, hanno la televisione, hanno anche i giornali, hanno il cinema, hanno mille modi per imparare a essere maleducati. Direi la televisione, con i politici che fanno spettacolo come primo magistero. Ovviamente è solo una parte, quello dell'educazione. L'altro aspetto, sì, il cambiamento, anche questo, non c'è bisogno di leggere la posta, famiglie di un figlio, famiglie, cioè non c'è più spazio, non c'è più danaro, non c'è più, spesso nemmeno tempo per mettere al mondo più di un figlio, e considerando che l'unica pura gioia, forse, almeno secondo me, che sia concessa agli umani, è di mettersi in casa dei figli, crescerli, e mettersi in casa del piccolo Dio che abiti la nostra casa, come scriveva l'Alla Romano, per significare il miracolo di un bambino in una casa. Ecco, è l'unico, forse l'unico puro piacere, non ce lo possiamo più concedere, i lavori precari, con conseguente impossibilità di affittare una casa, con conseguente impossibilità di fare dei programmi, portano dei giovani sulla soglia dei 35 anni, forse al primo lavoro a tempo non indeterminato, a tempo indeterminato. Questo ovviamente, quale spazio, se comincia a 35 anni, lo spazio per avere dei figli già non c'è più. Le case costano troppo, una casa per avere posto per avere un figlio costano troppo. Le donne, come servono due stipendi, perché insomma, gli economisti ce lo diranno, servono due stipendi perché con l'aumento del costo della vita uno stipendio non riesce più a mantenere una famiglia, tutti i problemi della donna che lavora, se smette di lavorare non troverà mai più un lavoro, interrompere per un figlio e riprendere, ma già con due figli come si fa, non dico a fare carriera, ma ad avanzare nel lavoro. Ecco, questo direi che è forse famiglie piccole, famiglie di tre persone, questa è la novità vera, ma anche per questo non c'è bisogno della rubrica.
Bene, direi di interrompere per il momento.